nostra lezione. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Bene, allora bentrovati, riprendiamo il nostro cammino. Io sto andando lento perché mi sembra che sono dei brani così densi, così importanti, che poi non abbiamo nessuna fretta che di fare un no, per cui se siete d'accordo e se siete qui, dite che la cosa vale, se no non verreste più. Detto questo, concludiamo il capitolo 4 e stasera prenderemo poi il 5, vediamo il 6, parleremo appunto del cosiddetto racconto del diluvio. E alla fine del capitolo 4, la volta scorsa, avevamo visto questa discendenza di Caino. Avevamo visto Caino, primo costruttore di una città, che chiama come Enoch suo figlio, e poi tutta questa serie di nomi, no? Yarad, in particolare Lamech, no? Cioè, come dire, da Caino in poi è un po' come se si vede il propagarsi della violenza, nel fatto che Lamech si prende due mogli e poi a un certo punto, poi ci sono anche questi altri, Silla, Tubal-Cain, il fabbro, gli strumenti di guerra, i suonatori di cetra di flauto, dicevamo appunto, no, le orge, eccetera, eccetera. E poi fino a Namà, di Tubal-Cain, che fu Namà, dicevamo appunto il nome che ricorda una delle più antiche professioni del mondo. Poi, e poi questo dire di Lamech, no? Che ad Essilla ascoltate la mia voce, moglie di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire, ho ucciso un uomo per la mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. E tenete conto di questo Lamech, perché lo ritroveremo. Adamo, l'umano, ricordate quando leggiamo Adamo dobbiamo tradurlo sempre l'umano, di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. E, nome, anche Adamo è l'indistinto, non c'è la sua donna, conobbe la sua donna, e non c'è il nome, ricordate, parte già questa relazione, no? Questa chiamata a una relazione nell'alterità, no? Secondo l'intenzione di Dio, che già dall'inizio fallisce, no? Ricordate che l'umano, Adamo, di fronte alla prima volta Eva, dirà questa è mia, e ossa, sono io, quasi, no? Sono ossa, e ossa delle mie ossa, e sembra quasi che questi primi capitoli ci presentano una fiducia di Dio che imposta le cose in un certo modo e subito un fallimento da parte dell'uomo. Però ecco, attenzione, Dio ci riprova. Per cui Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che portò un figlio, e lo chiamò Set, poiché disse: Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Tra l'altro Abele, vi ricordate che significa soffio? Uno inconsistente, che appunto viene fatto fuori. Bene, Set significa fondamento, uno solido, stabile. Dato che il primo è andato così, il secondo chiamiamolo in maniera diversa. Però a Set nacque un figlio che chiamò Enosh. Enosh significa uomo mortale. Allora, se da una parte, no, Eva lo chiama Set perché vuole che rimanga, però dall'altra parte il figlio di Set è già l'uomo mortale, è già uno che è un altro modo. Enosh si era proprio poi nella Bibbia molte volte per dire uomo, però nella sua fragilità. Ci siamo e non ci siamo. E a quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Vedete, una situazione di precarietà che fa nascere la preghiera. Sembra proprio così, almeno anche dagli antropologi, cioè che la preghiera va con la precarietà, la nostra precarietà del vivere che in qualche modo fa nascere l'invocazione. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Fra l'altro in ebraico sarebbe questo è il libro della storia di Adamo. Discendenza è un termine toledos che oggi nell'ebraico moderno significa proprio storia, le toledot sarebbero le storie, e che noi abbiamo già trovato, anche se non sempre viene tradotto così, perché per esempio nel capitolo 2, quando si dice, versetto 4, queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati, si dice queste sono le toledot del cielo e della terra quando vennero creati. E le ritroveremo, è un po' come se tutta la Genesi ci parla di storie, di uomini, del cielo e della terra, e di nuovo di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a immagine di, lo fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di un uomo, di uomo, nel giorno in cui furono creati. Vi ricorda niente questo? Vi ricorda il primo capitolo, il primo capitolo. Quindi è come se si ricomincia. Il primo tentativo già con Adamo ed Eva è andato male, con Caino peggio, però si ricomincia. Si ricomincia. Vedete, e ogni generazione in qualche modo ricomincia. Questo è bello perché se da una parte è vero che ogni generazione trasmette all'altra generazione il bene e tutto il male, e quindi ci possono essere dei pesi che ogni generazione poi porta, però di per sé ogni generazione ricomincia. Non si è cristiani perché i miei genitori erano cristiani. Una volta una ragazza polacca, abbastanza lontana, poi così come battuta mi diceva, vabbè, ma come non si può essere cattolici essendo polacchi? Sì, ma anche no. Cioè come parte di una cultura, più o meno, sì, ma essere cristiani è un'adesione personale, per cui ogni generazione comincia, ricomincia. Questo è importante perché se una generazione ha fallito, non è detto che la nuova, ecco, non possa scrivere una storia diversa. E se una generazione invece va, non assicura che chi la seguirà farà la stessa strada. Questo credo che per tutti noi che trasmettiamo, cioè per chi di voi è figli o eccetera, ma anche nella Chiesa, nella cosiddetta trasmissione della fede, la fede non si trasmette, la fede si mostra, ma se quel bambino che uno sta accompagnando poi dopo crederà, quello lo deciderà lui nel suo cuore. Sia che ha avuto il miglior catechismo della diocesi di Bari, sia che è appunto uno un po' più scarso. E allora Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Non è male, no? Cioè, come diciamo, come... Non so se è da augurarcelo oppure da lasciar perdere. Però vedete, ecco, la storia di un uomo è la storia di dove viene e di quello che fa, di quello che ha messo al mondo, no? E appunto questo generare figli, questo generare figli. E la storia appunto è generarli, ma anche poi adottarli, cioè nel senso che soprattutto chi di voi appunto ha figli sa bene che non basta metterli al mondo. Metterli al mondo se buoni tutti, non è proprio vero se buoni tutti, però cioè, diciamo non è così difficile, ma poi è invece adottarli, in qualche modo tutti noi siamo adottati. E tutti noi siamo chiamati ad adottare. Cioè adottare significa prendersene responsabilità, prendersi cura e in qualche modo, come dire, presentare il mondo al figlio in una maniera che sia il più possibile responsabile, presentare il figlio al mondo, no? In una maniera che possa essere degna. E allora ecco, questa cosa di generare figli e figlie, generare figli e figlie. Seth aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, ricordate, uomo mortale, Seth visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Seth fu di 912 anni, poi morì. Attenzione, quindi c'è la discendenza di Caino, con i suoi figli, di cui l'ultimo che abbiamo ascoltato è Lamech, e dall'altra parte sembra che ci sia un'altra discendenza, questa che prende il posto di Abele, quindi Seth. Enos aveva 90 anni quando generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. I numeri, gli anni sono simbolici, però attenzione, ecco, anche qui questa genealogia che adesso ce la leggiamo un attimo, anche se un po' scocciare, poi vedremo alcuni nomi. Però è interessante che sono storie di nomi, storie di persone. E vedremo che, quando arriveremo, il problema di Babele, vedremo che sarà che l'umanità vorrà farsi un nome, dimenticando i loro nomi. Quando noi vogliamo crearci un nome che ci unisca, che ci faccia tutti uguali, dimenticando i nostri nomi, che invece non siamo uguali. Che invece abbiamo dei nomi, abbiamo delle storie, abbiamo, no? Le dittature, no? Che facevano vestire tutti in maniera uguale, no? Che fanno vestire in maniera tutti uguale, no? Che fanno pensare in maniera tutti uguale, no? Che vogliono degli esecutori, non persone con i nomi. Quindi la Genesi ci sta parlando di persone, di nomi. Kenan aveva 70 anni quando generò Mahalalel. Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ancora 840 anni, generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Vedete, di ogni persona si dice l'essenziale. Da dove viene? Che cosa ha fatto? Che cosa ha messo al mondo? E quanto è campato, no? Quindi saltiamo alcuni, non vi tedio, però più avanti, notate, Yered aveva, versetto 18, 162 anni, quando generò Enoch. Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme, questo noi lo conosciamo, perché vedremo sarà quello che vivrà di più di tutti. Enoch camminò con Dio, è il primo e l'unico di tutta questa genealogia in cui si dice che camminò con Dio. Letteralmente si dovrebbe tradurre andava e veniva con Dio. Ricordate nel giardino, prima del peccato, Adamo, no? Andava e veniva con Dio, è il luogo della relazione, no? E adesso c'è uno che, il primo, che viene detto che cammina con Dio. E dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Non si dice che morì. Intanto attenzione, due volte si dice che camminò con Dio, si ripete, camminò con Dio, andava e veniva con Dio, era in relazione con Dio. Poi quanto ha vissuto? 365 anni, che uno dice non è poco, ma 365 quant'è?
Un anno.
Perché 365 sono i giorni di un anno. Quindi, paradossalmente, qui si sta dicendo di uno che vive pochissimo, eppure in questo pochissimo che ha vissuto ha camminato con Dio, tanto che la sua morte appartiene a Dio. La sua morte è nel mistero di Dio. Cioè qui si dice in qualche modo quel mistero che però dobbiamo pensarci, cioè nel senso cosa fa una vita compiuta? Compiuta, una vita che ha avuto senso, una vita che possiamo dire alla fine ne è valsa la pena. Lunghi anni? Ah, sì, ce li possiamo augurare, cioè, ma non è il vivere a lungo che dica di per sé, no? Che allora ne è valsa la pena. In una vita normale, tranquilla, uno si dice, si augura, no? Ma è qualcos'altro, no? Qualcosa che dia senso alla vita. Teresina di Lisieux è morta, no, a 24 anni, eppure la sua vita ha avuto un senso che illumina tanta altra gente. Allora questo credo sia anche un po' interessante, no? Cioè cosa fa una vita compiuta? E qui ci viene detto il mistero di appunto di uno che, attenzione, non sarà l'unico, perché noi poi più avanti nel libro secondo libro dei Re troveremo Elia che sarà preso su un carro di fuoco, no? E questa morte che viene presa da Dio, che poi se siamo nelle sue mani, poi Dio seppellisce dove dice lui, sarà nell'immagine di Mosè, di cui non si sa dove è la tomba. Deuteronomio 34, no? Allora credo che sia anche bello, no? In qualche modo, e anche di speranza, poter camminare con Dio e in qualche modo sperare e credere che allora la nostra morte, quando sarà, è nelle sue mani. Gli appartiene. Cioè, come dire, noi siamo suoi, anche la nostra morte è sua. Se noi gli apparteniamo, apparteniamo al Dio della vita, al Dio dell'amore, anche la nostra morte è sua. E allora Matusalemme aveva 170, 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì, è quello più lungo per cui Matusalemme. Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Attenzione, innanzitutto ritroviamo Lamech. Lamech. Attenzione, qui i nomi sono scelti bene, questi sono testi elaborati, rielaborati. E allora se ritroviamo un altro Lamech. No, no, richiama quello, ma che cosa vuol dire? Di per sé potrebbe essere un altro, ma richiamare il nome vuol dire che, ricordate, abbiamo detto c'è una discendenza di Caino e c'è una nuova discendenza di Set, però queste due discendenze poi si incrociano. Cioè non c'è una discendenza degli assassini, del fratello, cioè Caino, la discendenza dei buoni. No, si è insieme. Ricordate la parabola del grano e la zizzania, no? Che a un certo punto sembra che la parabola del grano e la zizzania sia stata anche scritta, cioè probabilmente viene da delle parole di Gesù che poi la comunità cristiana ha rielaborato nei secoli successivi, cioè nel tempo successivo, negli anni successivi, anche in relazione. È stata ripresa in relazione a quelli che abiuravano, cioè le persecuzioni dei primi cristiani, allora c'erano i lapsi cosiddetti, no? E allora il dire: guardate, intanto siamo insieme, no? E se poi è stato anche perdonato Pietro, forse c'è speranza per tutti, anche per quelli che hanno abiurato. E allora dice, ecco, ed è interessante che da Lamech viene Noè, cioè da Lamech, da colui che, no, anche qui, se uno può aver avuto un padre che ha fatto delle scelte verso la vita o verso la morte, non è detto che il figlio non possa scrivere una storia diversa. Per cui è interessante che Noè viene da Lamech. Noè che sarà importante adesso nei versetti che le leggeremo, e fra l'altro è interessante, no? Il consolatore, colui che ci porta alla consolazione. Lamech dice ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Ricordate la maledizione di Adamo, no? Cioè quella, allora, come dire, c'è una speranza che la maledizione possa essere superata. E quella maledizione della terra, no, e del lavoro faticoso legato al peccato possa essere superata da qualcun altro. E Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 505 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Yafet. Vedete com'erano azzilli, anche. Poi cominciamo il capitolo 6. Il capitolo 6 si apre con un racconto che, adesso lo leggiamo, può sembrarci un po' strano, perché dice: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per moglie a loro scelta. Allora il Signore disse, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano a loro dei figli, sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Allora uno dice, sovrano, che ci sta a fare nella Genesi? No. È un brano che sembra risonanze mitologiche, no? I figli di Dio che si uniscono con i figli degli uomini, no, ma noi non dovremmo aver superato tutto questo. Allora, qual è una possibile interpretazione? Che innanzitutto, chi sono i figli di Dio? Vedete, le generazioni passano, ma non è finito il problema di Adamo ed Eva. Qual era il problema di Adamo ed Eva? Qual è stato la menzogna del serpente antico? Sarete come dei, diventare Dio. Di nuovo, questo voler essere figli di Dio. I figli di Dio, come dire, ci sono nel nostro mondo dei figli che si sentono figli di Dio. Nel senso che hanno tante di quelle potenzialità, che hanno tanto di quel denaro, che hanno tanto di quel potere, e loro che mica sono come gli altri. Che mica sono come gli altri. Loro sono degli dèi che guardano, no, dall'alto della loro potenza e della loro arroganza, no, gli altri uomini. Allora, ecco, questa cosa dei figli di Dio, che attenzione, vedete, ne presero per mogli a loro scelta, no? Dice proprio questa arroganza, no? Questo potere nei confronti dei figli dell'uomo, delle figlie degli uomini, quindi degli uomini di serie B, di quelli che non possono avere tante cose, che loro, appunto, poi prendono quello che vogliono. Ne presero secondo quello che volevano scegliere. Cioè ricomincia, no? Di nuovo questo, non muore mai, no? Come dire, questo tentativo di voler essere Dio, ma a partire dalla menzogna del serpente, cioè dalla concupiscenza, che vuole essere tutto e vuole prendere tutto quanto quello che vuole. E vedete, allora il Signore disse, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Vedete, il Signore dice, dobbiamo riprovarci, cioè a che cosa? A dare un limite. Limite dell'albero, ricordate, no? Il limite dell'albero, il limite come possibilità di uscire, no, dalla menzogna, della concupiscenza che parla di un Dio che è senza limiti, che è senza limiti. Quelle persone che pensano che non hanno limiti. Tra l'altro questo 120 anni, ascoltando un non biblista, ricordava, io non la ricordavo, perché c'era stata un'intervista di Don Verzè e Berlusconi, diversi anni fa, che era ancora vivo Don Verzè, che dicevano che loro si stavano impegnando per abbattere dei limiti, no, che la nostra umanità si porta, per cui saremmo arrivati a vivere 120 anni. No? Don Verzè è morto, Berlusconi vediamo se arriva a vivere 120 anni, però ecco questa cosa di... Allora vedete, il Signore pone un limite, no? Perché il limite possa aiutare a dire non sono tutto, non sono tutto e posso vivere insieme a un altro, no? Questa cosa, vedete, dell'alterità è molto bella, no? Perché il limite, ricordate nel senso positivo, nell'intenzione di Dio, no? Che poi crea sua immagine e somiglianza, l'abbiamo visto già negli altri, che lui stesso pone limite a se stesso, non fa tutto, lascia spazio. Se volete, come dire, non facendo tutto, lasciando spazio, Dio riconosce il valore di chi siamo. In qualche modo, cioè, come dire, nell'alterità tu sai che l'altro non sei tu, e per cui e non sai come lui è all'interno del suo cuore. In qualche modo ci devi avere a che fare, no? Lo devi conoscere, devi imparare a vedere come reagisce. Gli riconosci un valore, gli riconosci un valore. Dio ci riconosce un valore così come siamo. È bello poter pensare a un Dio che, come dire, che ci permette di essere quello che siamo. Se ci pensate, noi che vogliamo sempre essere il meglio, no? Noi dentro di noi ci fissiamo tante volte, perché pensiamo che se non arriviamo a quei livelli non saremo accettati, non saremo. Un Dio che invece ci permette di essere noi stessi, con i nostri limiti. Guardate che anche nel discorso della Chiesa, in una certa spiritualità, a volte si mette in moto dei movimenti ascensionali per diventare qualcuno, no? Salire la montagna della santità, la scalata di questa montagna della santità. Santa Teresina diceva appunto che se bisogna scalare la montagna della santità, lei non riesce a fare neanche il primo passo, sta giù a terra e spera che Dio nella sua misericordia si pieghi su di lei. E allora ecco, no, questa e c'erano sulla terra i giganti a quel tempo. Ora attenzione, i giganti si potrebbe anche tradurre, in nota c'è, dei cadenti, giganti allo stesso tempo degli uomini decadenti e decaduti, e poi ancora questa cosa degli eroi, tra l'altro la parola qui eroe è gli eroi di guerra. Quindi vedete l'arroganza, tra l'altro gigante, eroe di guerra, qui ricorda anche qualcuno, vede anche Golia, vi ricordate, il gigante filisteo, no? Eccetera. Quindi un'umanità dove sempre più appunto la concupiscenza, la violenza, no? Prende sempre più piede, tant'è vero che il versetto 5 cosa dice? Che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Attenzione, perché queste parole della scrittura se rimaniamo a una certa teologia filosofica in cui Dio è l'essere immutabile, perché l'essere onnipotente, onnisciente, no, eccetera, il fatto che lui si pentì, dice, ma come? No, che Dio cambia, ma come? No, non si può. È un antropomorfismo, no? Cioè una cosa un po', no? Che noi dobbiamo invece fare una teologia, no, dei grandi concetti, del pensare Dio, eccetera. Ecco, la Chiesa ci sta invitando a uscire da questa idea. Cioè nel senso che se la parola, il primo luogo dove siamo invitati a cercare di capire di qualcosa di questo mistero di Dio, allora noi dobbiamo prendere molto sul serio questo Dio, che come dicevo prima, i racconti ci dicono in qualche modo che ci tenta con noi, che ha fiducia in noi. E quando le cose vanno male, no? In certi momenti, vedendo questo male e questa malvagità che era così grande, no? E che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre, notate come sottolinea, no? Ogni intimo movimento del cuore non era altro che male, sempre. Io penso che, non so, le persone che ci hanno preceduto, e pensiamo a quelli durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure le persone che stanno scappando dal Medio Oriente e dalla Siria, no? Io credo che in certi momenti possano sentire questa, no, questo, lo diciamo anche noi senza vivere, grazie a Dio, no, situazioni tanto di guerra, ma di cose, no, di dire, ma il cuore dell'uomo, la natura umana è cattiva, ci viene da dire qualche volta, no? E allora è molto forte che di fronte a tutto questo Dio cambia, Dio si pente. Attenzione, ci pentiamo noi in certi momenti, che diciamo, ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi me l'ha fatto fare? Il fatto è che noi vediamo che alcune volte ci pentiamo e rimaniamo lì. Dio, vedremo, ha un inciampo, perché il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò. Cioè, attenzione, se noi soffriamo per il male, Dio soffre molto di più. Perché? Perché noi il male lo vediamo e non lo vediamo. Lo vediamo e non lo vogliamo vedere. Dio sì. Dio lo vede fino in fondo. E per cui lo soffre molto di più. E la scrittura è piena, La scrittura è piena del dolore di Dio. E allora il Signore che dice, cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili, gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Noi potremmo domandarci, ma che c'entra il bestiame, i rettili e gli uccelli? Ma piuttosto, vedete, dice un po' quella... no, alcune volte che dice basta, è tutto, no, dice, no, vabbè, veramente, dice, no, 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 tutto, azzeriamo tutto, vedete, alcune cose, no, tutto. Però vedete, ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Vedete, questo Noè che ci consolerà, come aveva detto Lamech suo padre, se volete, è un inciampo anche per Dio, cioè che sono parte di Dio che dice tutto, però poi inciampa con uno che vedremo è un giusto. Uno che è un giusto. E sappiamo che in diverse tradizioni, anche non cristiane, ma per esempio nella tradizione ebraica, c'è questa idea, questa storia che il mondo è tenuto su grazie a 33 giusti. Giusti. Il mondo è tenuto su grazie a 33 giusti. E attenzione, nella tradizione ebraica si dice che diversi di loro non lo sanno di essere giusti. E diversi di loro non sono neanche ebrei. Interessante questa cosa. Come dire, questi, no? In qualche modo, come dire, noi siamo dei debitori anche ad altri. Oggi abbiamo perso questo senso di riconoscenza, no? Non c'è più, i nostri ragazzi e i nostri giovani non sanno nulla degli uomini e delle donne che hanno fatto la resistenza, che hanno lottato contro il nazifascismo, che hanno dato la vita, giovani che sono morti, no? E che hanno permesso che con il loro sangue, che bene o male, per quanto poi abbiamo sempre critiche anche giuste sul nostro sistema, però di fatto siamo, no? Grazie a loro, grazie a delle persone che hanno dato la vita. E allora anche qui vedremo che il mondo si salva grazie a qualcuno che è giusto. Vedremo in che cosa sta questa giustizia, eh? Dice: questa è la storia di Noè, questa è la discendenza di Noè. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Ricordate Enoch, no? Anche qui, camminava con Dio. Di nuovo, è il secondo che si dice camminava con Dio. Attenzione, giusto e integro tra i suoi contemporanei. In che cosa Noè era giusto e integro? Non ci viene detto. Non ci viene detto. Quasi, come a dire, secondo un'interpretazione, che in fondo, se vogliamo capirlo, non è così difficile capirlo. Noi ci vorremmo dire, ma che significa che era giusto e integro? No, vorremmo sapere un po' di più. Il testo non ce lo dice. Quasi come, appunto, come a dire, se vuoi, sai cosa significa poter essere giusto e integro. Tra l'altro giusto e integro, vedremo, è anche proprio la giustizia nel custodire l'intenzione di Dio, no? Se tutta la terra era piena di malvagità, nella Bibbia poi la malvagità ha due dimensioni fondamentali, che sono le dimensioni della vita umana, la violenza e la menzogna. Fra l'altro anche ricordate che Gesù, parlando del diavolo, dirà che è menzognero e omicida fin dal principio. Menzogna e violenza vanno insieme. Menzogna e violenza. E allora il giusto è colui che nella sua vita cerca di resistere alla menzogna e alla violenza. Cerca di custodire l'intenzione di Dio, che è un altro cammino rispetto alla menzogna e alla violenza. E allora, vedete, ma la terra era corrotta, Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet, ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, vedete, e menzognera e fallace, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Ora, attenzione, quello che noi stiamo leggendo, lo chiamiamo la storia del diluvio, no? Fra un po' ci arriviamo, no? Siamo già nell'inizio, no? E di per sé però la Bibbia la chiama la storia di Noè, di colui che ci consolerà. Invece è passata come la storia del diluvio, no? Però di per sé la Bibbia la chiama, è una storia di consolazione, non del diluvio. E fra l'altro dico anche questo, è una storia, voi sapete che questa storia non è neanche una storia, la storia del diluvio non è una storia originale neanche della scrittura, nel senso che in altre tradizioni antiche ci sono storie di diluvi. Allora probabilmente quello che dicono gli studiosi è che ci sarà stato un evento di proporzioni immani. Qualcuno addirittura ipotizza il congiungimento tra il Mar Nero e il Mar Mediterraneo, che ha fatto sì che diverse ampie zone di costa della Turchia del Nord, quello che non settentrionale sul Mar Nero, siano state inondate. Allora probabilmente qualcuno dice c'è stato un evento storico di cui poi si è tramandata memoria, no? E in tante tradizioni si è poi inserita con un significato religioso. E allora dice, allora Dio disse a Noè, versetto 13, è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza, ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso. Vedete che c'è contraddizione, no? Perché se Dio dice, ecco, per me è venuta la fine di ogni uomo, e poi ti dice, fatti un'arca di legno, cioè, un momento, cioè, non è la fine di ogni uomo, perché Noè, vedremo, e la sua famiglia si salva, no? Allora, come dire, ed è Dio che lo chiama, no, a salvezza, cioè, è come dire, è questo Signore che, da una parte, c'è un'ira che ha senso, cioè, nel senso che il male deve essere detto che è male. Questi nemici di Papa Francesco, che ce ne sono, che dicono, sto Papa che parla tanto di misericordia e poi con il capo dei Cavalieri di Malta è stato così duro, tutta questa misericordia. Un momento, da quello che sappiamo, il capo dei Cavalieri non è proprio una brava persona. Per cui il Papa, fra l'altro come governatore, no, ultimo, ha dovuto intervenire per limitare e mettere una parola di giustizia rispetto a quest'uomo e al suo agire. E questo non è il contrario della misericordia, no. Allora, come dire, c'è un'ira che dice questo non è accettabile, però ecco, quello che poi vince nel cuore di Dio e il suo essere amore di ogni uomo, cioè volontà di salvezza. Distrugge tutto, ma in realtà già, no, è opera per la salvezza. E poi vedremo che Dio non distrugge tutto, perché i verbi che vengono qui utilizzati non sono tanto, come dire, è Dio che fa. Qui vedremo piuttosto che Dio che molla. Cioè, nel senso, l'idea è che questi limiti che sono posti alle acque di sopra rispetto alle acque di sotto, il Signore a un certo punto li molla e quindi sarà il caos. Però attenzione, la violenza dell'uomo è il caos, la violenza, no, confonde, la violenza distrugge, la violenza toglie le differenze, quindi di per sé quello che accadrà è quello che già l'uomo. E vedremo che allora Dio in questa violenza porta salvezza. E allora dice, fatti un'arca di legno, di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come la devi fare. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai da un lato, metterai la porta dell'arca, la farai a piani inferiore, medio e superiore. Uno dice, ma anche questa, tutta questa, intanto precisione, no? Intanto vedete, qui c'è anche l'idea della Torah, cioè nel senso degli insegnamenti di Dio che indicano la via della vita e l'obbedienza agli insegnamenti. Tu cammini e ti salvi se custodisci le parole del Signore. E poi notate, quest'arca è anche simbolo del cuore di Noè. C'è un cuore che in qualche modo è in ordine, cioè dove ogni cosa al suo posto. Ricordate che anche nel primo capitolo della creazione si continuava a dire Dio fece gli alberi, ciascuno secondo la propria specie, fece gli animali, no? Ciascuno secondo la propria specie, fece l'umano, maschio e femmina li creò. Cioè, come dire, la creazione può vivere se ciascuno è al suo posto. C'è un passo, quando ci arriveremo, alla fine della Genesi, nel racconto di Giuseppe e i suoi fratelli, che una volta che si sono incontrati, si sono riconciliati, i fratelli avranno sempre un po' paura che Giuseppe gliela faccia pagare, nonostante che li aveva accolti, perdonati, eccetera. E allora Giuseppe andrà da loro, gli dirà, ma non preoccupatevi, sono forse io al posto di Dio? Cioè, finalmente un uomo che sta al suo posto. Mentre tutta la Genesi vedremo che appunto sarà quello di voler prendere il posto di Dio, no? Voler prendere il posto di un altro. Il cammino della Genesi si concluderà con uno che sta al suo posto. Per cui L'arca rappresenta questo cuore ordinato, no? Ordinato nel senso che ogni cosa è al suo luogo, ogni cosa ha il suo senso, no? Laddove il caos confonde, mette contro. E allora dice, ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita. Quanto è sulla terra, perirà. Vedete, di nuovo, ucciderò tutti, ma se stai facendo l'arca? Ma con te io stabilisco la mia alleanza, entrerai nell'arca tu, con i tuoi figli, tua moglie, le mogli dei tuoi figli, di quanto vive di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina, degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie, di tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, due di ogni verranno con te per essere conservati in vita. Tutti moriranno e tutti si salveranno. Cioè nel senso che salvando due di ogni è come se in qualche modo, no, questa vita va avanti, no? Il Signore vuole la vita. Il Signore non vuole perfetti, il Signore vuole che la gente viva. Ricordate Giona, che abbiamo letto poco tempo fa, a quelli di Ninive non vuole che diventino ebrei, vuole che vivano, che si convertano dalle loro opere di male. È interessante questo, no? Anche adesso siamo anche abbastanza, diciamo, stati bastonati un po' come chiesa, siamo di meno, eccetera, no? Ma lo slancio missionario, no? Che appunto deve portare il Vangelo, ma per che cosa? Per far diventare tutti cristiani? Il Signore parlava di sale della terra. Il sale che mica diventa tutto sale, è un disastro se c'è tutto sale, no? Forse è quello di aiutare a vivere, no? Di un Signore che ama la vita, ogni vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e panne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece, vedete, no? La Torah. Lui la osserva e la custodisce. Com'era il giardino? Ricordate? Adamo ed Eva furono messi nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Ci sono tanti racconti, tanti midrash che fanno da commento a questo, e alcuni sono anche belli perché il fatto che Noè si mette a fare una barca lontano dal mare, e agli occhi dei suoi contemporanei era dire sei matto, cioè no, fai una barca e la fai, no, il mare è lontanissimo, cioè sei matto, cioè veramente sei andato fuori di testa, no? Cioè, allora, però vedete, il fatto, questa cosa di essere matti, si può leggere anche in tanti altri modi, no? Cioè di coloro che in un mondo che in qualche modo fa respirare questo individualismo, questa competitività assoluta, magari anche in piccoli gruppi cerca di vivere qualcosa di diverso. In piccoli gruppi cerca di vivere qualcosa di diverso. Pensate in Israele e Palestina, no? Dove le cose non vanno bene, eppure c'è gente che, pochi, che però si ostinano. C'è un gruppo che si chiama Circolo dei Genitori, che riunisce dei genitori israeliani ebrei che hanno perso dei figli militari, eccetera, no? E ci sono genitori palestinesi che hanno perso dei loro figli uccisi dagli israeliani, eccetera, che si ritrovano a fare che? Ad ascoltare Mozart, a leggere letteratura, per già ritrovarsi insieme, no? Col proprio nemico. E uno dice, ma sei matto? Sei matto, no? Cioè, ma dai, ma se sono poche persone, sei matto. No, eh. E allo stesso tempo questa obbedienza di Noè salva il mondo. Io credo che questo dovrebbe motivare il nostro impegno, no? Anche forse verso i nostri ragazzi, se riuscissimo a farli passare che l'impegno cristiano non è per diventare bravi, ma per salvare la tua vita salvando quella degli altri. Cioè che il nostro camminare dietro al Signore, eccetera, non è per essere bravi e meritarci il paradiso, no, ma per salvare il mondo. Salvare il mondo. Piccoli giusti che cercano, attenzione, giusti non significa che poi facevano tutto bene, anzi vedremo che poi Noè alla fine della vita ne combinerà, no? Però che cercano di resistere alla violenza e alla menzogna. Alla violenza e alla menzogna. Sono dei Noè che stanno osservando e costruendo l'arca. Ancora qualche minuto, non credo che finiamo, ma ancora qualcosa lo leggiamo. Ce la fate? State? Ok. Chi vuole può anche chiudere gli occhi, non c'è problema. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te 7 anni. Vedete, ritorna di nuovo, cioè attenzione, qui sono racconti diversi che poi sono stati fusi, per cui non è un'unica narrazione, per cui ci sono delle ripetizioni. Saltiamo alcuni versetti, anche degli uccelli, eccetera, perché fra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, questo 40, cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Cancellerò nella terra ogni essere che ho fatto, e non è vero del tutto, perché lui ha fatto Noè, ha fatto la sua famiglia, ha fatto i suoi animali, e non lo farà. E sapete che anche i rabbini ebrei dicono, perché Dio, poi quello lì, minaccia, e poi non fa mai niente. minaccia. È interessante, perché no, questo Dio che minaccia, ma poi il suo cuore non ce la fa. A contenere il suo amore alla vita. Si fa violenza, ma poi alla fine perde sempre. Io credo in questo Dio, cioè nel senso che sempre più mi piace questo Dio di cui la parola ci parla, perché questo è un Dio vivente, un Dio vivente. E allora Noè aveva 600 anni, quando venne il diluvio, vedete, sono passati 100 anni, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell'arca e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli per sottrarsi alle acque del diluvio, degli animali puri e di quelli impuri, degli uccelli, di tutti gli esseri che strisciano sul suolo, un maschio e una femmina, entrarono a due nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Notate, entrano anche gli animali impuri, cioè nel senso quelli che non sono, che non si potevano mangiare, che non si potevano, no, di cui come dire, anche qui, no, hanno senso anche loro. Quindi dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra. Nell'anno 600° della vita di Noè, nel secondo mese, 17 del mese, in quello stesso giorno eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cataratte del cielo si aprirono. Vedete, Dio non tiene più. Per cui tutte queste acque di sopra e di sotto si aprirono. Cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno entrarono nell'arca Noè con i figli Sem, Cam e Japhet, la moglie di Noè, le 3 mogli dei suoi figli, essi e tutti i viventi secondo la loro specie, tutto il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie, tutti i volatili secondo la loro specie. Vedete, continuamente secondo la loro specie, secondo, no, ci si salva se si trova il proprio senso, no? Il proprio luogo. E ricordate che padre Spirli, che con questo chiudo stasera, padre Spirli parlava che lo Spirito Santo, no, nel camminare dietro al Signore, eccetera, a un certo punto dona la beatitudine. E la beatitudine in che senso possiamo intenderla, che ci viene donata? Cioè nel fatto di dire che la nostra vita poi è andata come è andata, ne abbiamo forse anche sbagliato qualcuna, potevamo fare altre scelte, ma alla fine siamo là dove Dio ci vuole. Dove Dio ci vuole. Nonostante tutte le cose, le situazioni, gli errori, i fallimenti che possono essere registrati, ma in qualche modo poi dietro al Signore sentire che sei là dove Dio ti vuole. Sei al tuo posto. Sei al tuo posto. Quindi dice, quelli che venivano, maschi e femmine ad ogni casa, entrarono come gli aveva comandato Dio, il Signore chiuse la porta dietro di lui. Come andrà a finire? Lo vedremo la prossima volta.